myself a cocktail, and my woman, she be all I need.
sei su Controradio. FM 93.6, 98.9.
Oh yeah, sei su Controradio. E vediamo un po', cielo diciamo nuvoloso, parzialmente nuvoloso, una velatura alta, insomma una bella giornata tutto sommato. Diamo un'occhiata alle temperature a Peretola. In questo momento abbiamo 18 gradi circa, anzi abbiamo 21 gradi, quasi 22, si è appena aggiornato il dato dalla centralina di Peretola. Temperature massime arriveranno a sfiorare i 25 gradi sulla costa, più o meno sempre lo stesso cielo, c'è però qualche possibilità di pioggia, almeno nel modello che vedo online, al momento 21 gradi, ma la prima cosa che faremo fra un attimo è quella di collegarci con il LAM, come al solito la domenica, non solo diamo un'occhiata alle previsioni del giorno, ma diamo un'occhiata alla settimana. 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp per partecipare, tenermi compagnia e passare insieme questa domenica mattina. Arriva il post di Vince che dice: buona domenica truppa. Oh, che bello. Allora un po' di musica e poi andiamo a sentire il LAM e poi le altre rubriche a seguire. Rimanete qua, questo è Controradio.
Day after day, I'm more confused. Yet I look for the light in the pouring rain. You know it's a game I hate to lose.
Claudio Tei dell'AMMA.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Claudio, avevamo previsto la durata del bel tempo fino a domenica e in qualche modo ci siamo rientrati. Claudio, oggi non è male, dai.
No, oggi non è male, diciamo che ieri forse è stato un pochino più il pomeriggio, un pochino più brutto del previsto, però comunque sì, diciamo che
è stata tutta la settimana.
Ecco, fino ad oggi non sono arrivati.
Sì. E che succede? Perché ci sono ancora delle perturbazioni che sembrano vogliano mettere fine all'alta pressione, però le previsioni, almeno i modelli che vedo, non sono da perturbazione. Che sta succedendo, Claudio? Com'è la tendenza?
Invece, guarda, allora, se ci sono due. Questa pressione promontorio che ci ha interessato nei giorni scorsi,
sì.
Quella africana si sta appunto disgregando, comunque indebolendo per due. Diciamo ci sono due fronti aperti, uno da ovest
e uno dal nord,
che era sulla Spagna, e uno dal nord, quindi quello sulla Spagna che ora si è avvicinato tra Corsica e Sardegna. In questo momento ci sono dei rovesci che si avvicinano appunto all'Italia, per il momento non è molto intenso. La seconda perturbazione invece è dal nord, entrerà sul Mediterraneo poi stanotte e domani, e quindi diciamo che la convergenza di questi due flussi, uno un pochino più freddo, uno più umido, mediterraneo, porterà le piogge sul centro nord dell'Italia in particolare, ecco. Quindi siccome diciamo lo sappiamo bene, in questo periodo no, abbiamo il mare di anche 2 gradi sopra la media, quindi la temperatura superficiale del mare, quindi se abbiamo dei fenomeni che probabilmente saranno anche forti domani sul centro nord, qualche nubifragio, grandinate, colpi di vento, quindi abbiamo diciamo una situazione un po' indeciso peggioramento, ecco, dalla sera, dalla notte di oggi.
Eccola qua, pioggia consistente, quindi praticamente quella che viene dal nord proprio viene dritta giù e ci becca praticamente in pieno.
Sì, che poi non è una perturbazione. Poi è un'area fredda che va a convergere sul Mediterraneo insieme a quella umida, e quindi sono sistemi che poi andranno a formarsi. Al momento magari non ci sono ancora, però ecco, dalla notte per domani localmente sono, chiaramente si parla di temporali, fenomeno un pochino più pericoloso è quello, e quindi chiaramente anche più di difficile localizzazione, anche come intensità, difficile anche poi individuarli perfettamente, però il rischio c'è un po' per tutta la giornata di domani.
Senti, non è che ci fa pagare la bella settimana che abbiamo appena passato, perché vedo che tutta la settimana più o meno è un po' ballerina dal punto di vista del meteo.
Un po' sì, almeno fino a giovedì diciamo che rimarrà piuttosto instabile il tempo. Da martedì, mercoledì e giovedì ci sarà sempre il rischio di rovesci, di temporali, diciamo che non saranno probabilmente forti come quelli di domani, perché comunque domani ormai diciamo l'energia è già stata un po' consumata, ecco, a partire da martedì, quindi non saranno così forti, però ci potranno essere, tempo rimarrà incerto appunto per più giorni, perché questo flusso continua, ecco, da nord ovest sul Mediterraneo, e quindi bassa pressione, piogge sul centro nord Italia
e quindi occhio a domani è la giornata in cui bisogna stare attenti, e fra l'altro non vedo nessuna. Avete messo dei warning, degli allerta? No,
è un po' presto, ma verrà messo. Dopo, ecco, seguito un po' gli aggiornamenti, dopo le 1 alle 2 sicuramente arriveranno delle comunicazioni in questo senso, insomma, perché le allerte di solito vengono aggiornate a quell'ora, quindi fino adesso non c'è nulla, ma arriveranno, ecco.
Allora, vista lunga tutta la settimana, hai detto fino a giovedì, e poi lo so che è difficile, però questo impulso, i due dovrebbero essere passati, e quindi qual è la tendenza?
Dovrebbero essere passati, quindi si va a un miglioramento appunto probabilmente tra giovedì e venerdì, però probabilmente sarà un'alta pressione, un promontorio interciclonico, vale a dire un'alta pressione dura poco, ecco, in poche parole, perché probabilmente manterrà il tempo un pochino più stabile da venerdì, sabato, forse domenica ancora,
il che non è male,
che non sarebbe male, però comunque dopo probabilmente rientreranno altri sistemi, ecco, quindi al momento la situazione rimane piuttosto instabile, variabile, almeno fino al 10, probabilmente fino a metà mese almeno.
Quindi prossima settimana, settimana da ombrelli impermeabili, perché
impermeabili, poi magari ci sarà anche il sole, quindi un
sì, tempo variabile,
tempo molto variabile, primaverile, quindi però ecco, visto il caldo che ha fatto anche nei
sei sui 93.6, 98.9, sei su Controradio.
I awoke today and found the frost perched on the town. It hovered sky, then it gobbled summer down. When the sun turns traitor cold and all the trees are shivering in an naked row, I get the urge for going, but I never seem to go. Summer colored skin and not another girl in town my darling's heart could win. But when the leaves fell on the ground and bully winds came around, pushed them face down in the snow, up to my chin. I'll lock the vagrant winter out and I'll bolt my wandering in. I'd like to call back summertime and have her stay for just another month or so. But she's got the urge for going, so I guess she'll have to go. She gets the urge for going when the meadow grass is turning brown and all her empire.
is turning brown in summertime.
11:53, 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp per i vostri commenti. Sto dando un'occhiata ai quotidiani locali, la Repubblica Firenze ci ricorda. Oggi all'Olimpico, ore 18, la Fiorentina si gioca gran parte delle possibilità di arrivare in Europa dal campionato contro la Roma. Questo poi vediamo. Interessante invece questo piano della città su due ruote, 200 km di piste ciclabili. Questo è sempre il titolo della Repubblica Firenze, obiettivo di Palazzo Vecchio per potenziare la rete. Al momento ci sarebbero 122 chilometri di piste ciclabili da portare a 200. La strategia in un documento, i punti critici e i lavori previsti, eccetera, eccetera. Poi interessante questo articolo sulla fuga dei lavoratori. Questo è locale, quindi della Toscana. Uno studio Istat, operai, impiegati, medici, addio in 10 anni a 140.000 lavoratori. È come se ogni mese dalla Toscana sparissero più di 1.000 lavoratori. E sono operai specializzati nelle industrie che lasceranno il posto dopo una lunga carriera per abbracciare la pensione, ma poi anche addetti chiavi nelle aziende, impiegati nel commercio, oppure tanti professionisti della sanità, costantemente alle prese con una popolazione sempre più anziana, che invece richiederebbero sempre più addetti. Si stima che nei prossimi 10 anni, e qua ripete il dato del titolo, la regione perderà oltre 140.000 lavoratori, una contrazione tra il 2025 e il 2035 del 6,2%. Questo è più o meno tutto dalla Nazione, dalla Repubblica. La Nazione invece si ritorna sullo scudo verde, varchi rossi ma senza multe. Questo vuol dire che da domani sui pannelli della ZTL attiva ci saranno appunto la scritta sui pannelli ZTL attiva. Niente paura, le sanzioni non saranno fatte fino al 1° giugno. Quindi questo è il titolo principale della Nazione. Sentiamoci un brano e poi andiamo a sentirci Stargazing, la Repubblica con la dottoressa Zanazzi dell'INAF dell'Osservatorio di Arcetri.
cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, La leggerezza, il documentario sulla memoria e sul dramma dell'Alzheimer di Andrea Cacciagli. Di fronte all'insorgente malattia della nonna, la decisione di filmarla e di raccoglierne in quasi un anno di riprese i ricordi frammentati prima che svaniscano. La leggerezza, per Critico per un giorno, mercoledì 7 maggio alle 19, alla presenza del regista in conversazione con una delegazione dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Firenze. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it. Aperitivi in lingua dei segni italiana LIS, una serie di eventi gratuiti per conoscere il mondo dei sordi, imparare semplici parole nella lingua dei segni italiana e fare un aperitivo nel primo bar in LIS della Toscana. Venerdì 9 maggio dalle 18, Aperi LIS. A seguire presentazione del libro Dizionario in LIS con l'autrice sorda Manuela Epifano e cena sociale presso il Circolo Arci La Pietra, via di Montughi 69, Firenze. Prenotazioni info@cooperativaelfo.it.
Progetto realizzato con il contributo del Ministero delle Disabilità, Regione Toscana, azienda USL Toscana Centro, Consiglio regionale ENS Toscana e Associazione Comunico.
Controradio.
Stargazing.
Buongiorno, dottoressa Alessandra Zanazzi, INAF, osservatore di Arcetri.
Buongiorno, ciao Jimmy, buongiorno a tutte e a tutti.
Di che cosa parliamo oggi, dottoressa?
Allora, oggi ho pensato di prendere spunto da una notizia che è circolata anche sui giornali a stampa e ovviamente in rete, nelle TV nei giorni scorsi, su uno degli argomenti che secondo me è più affascinante e di frontiera dell'astrofisica attuale, che è lo studio degli esopianeti, delle loro atmosfere e della possibilità che possano esistere forme di vita su altri pianeti. La notizia riportata riguarda la possibile scoperta di due molecole organiche che si chiamano dimetil solfuro e dimetil disolfuro nell'atmosfera di un esopianeta, molecole che sulla Terra sono prodotte soprattutto da alghe, da fitoplancton marino, e quindi potrebbero essere delle biofirme, cioè dei segnali di presenza di vita aliena, dove di nuovo tengo a sottolineare che eventualmente con vita aliena non si intenderebbe l'omino verde con le antenne, ma forme di vita semplici come alghe, batteri, roba così. Però ovviamente ti sarai accorto che, come al solito, ho usato un sacco di condizionali nel mio discorso, perché come spesso mi è successo anche altre volte in questa rubrica, ci sono dei dubbi, delle incertezze di cui vi vorrei parlare e che credo che spesso non siano stati sottolineati con la cautela necessaria.
Sto guardando i titoli a riguardo che sono usciti un po' di tempo fa. Un altro pianeta con possibile vita fa sperare nella vita, c'è vita su questo lontano pianeta, un subnettuniano che profuma di mare, questo è il titolo riferito all'esopianeta.
Perché una di queste molecole che sono state viste sulla Terra è responsabile dell'odore del mare, perché sono questi fitoplancton che lo producono. Il pianeta in questione si chiama, appunto con la scarsa fantasia nell'attribuzione dei nomi che spesso contraddistingue gli astronomi, K2-18b, ed è un tipo di pianeta che viene chiamato mini Nettuno o super Terra, perché sono pianeti più piccoli di Nettuno e più grandi della Terra, evidentemente, che sono tra i più comuni esopianeti osservati, anche se nel sistema solare non ce n'è nemmeno uno, perché è un pianeta con una massa di quasi 9 volte quella della Terra e un raggio di tipo 2,5 volte quello della Terra, e orbita intorno a una stella nana rossa, quindi fredda, a 125 anni luce da noi.
125 anni luce, la luce ci mette 125 anni viaggiando a 300.000 chilometri al secondo.
Il secondo, come abbiamo già detto tante volte, no? Quindi abbastanza vicino per gli standard astronomici.
Ma lontanissimo per gli standard umani, dottoressa.
Esatto, non proprio dietro l'angolo, esattamente, non ci possiamo andare, diciamo così. Però magari facciamo un passo indietro e vi racconto un po' come in generale si fa a vedere gli esopianeti e le loro atmosfere. Gli esopianeti intanto quanto sono pianeti chiaramente al di fuori del sistema solare, cioè sono pianeti che orbitano intorno a stelle che non sono il nostro Sole. E sono una scoperta piuttosto recente, cioè il primo esopianeta fu osservato nel 95, scoperto diciamo 30 anni fa esatti, da Major e Kellogg, che sono due planetologi svizzeri dell'Università di Ginevra, che per questa scoperta hanno preso il premio Nobel nel 2019, perché è stata una scoperta insomma di un certo peso ovviamente. Fino ad allora si sospettava che esistessero pianeti che girano intorno a altre stelle, ma non si sapeva quello che oggi possiamo affermare con ragionevole certezza, e cioè che il sistema solare non è un unicum, non è un caso isolato, ma la maggior parte delle stelle ha almeno un pianeta o un sistema di pianeti che gli girano intorno. Pensate, giusto per dare un po' di numeri, che soltanto nella nostra galassia ci sono tipo 150-200 miliardi di stelle, qualche volta ci sono stime anche più alte, ma insomma è un numero pazzesco. Per immaginare questo numero io dico sempre, vi potete figurare una vasca da bagno piena di sabbia, e il numero di granelli di sabbia contenuti nella vasca è circa il numero di stelle nella nostra galassia. E poi la nostra galassia non è l'unica galassia nell'universo, lo sappiamo bene adesso, ci sono circa 150 miliardi di galassie, cioè un'altra vasca da bagno di granelli di sabbia di galassie. Ognuna di questi granelli di sabbia contiene a sua volta una vasca da bagno di granelli di sabbia di stelle, giusto per così, no?
Nonostante gli sforzi degli studiosi di cercare di far capire la grandezza dell'universo, sono numeri che sono inconcepibili per la mente umana.
Esattamente, molto, molto difficili, certo, da immaginare, no? Perché sono fuori dalla nostra portata, diciamo, dalla nostra immaginazione. Però, diciamo, sono tanti, quindi sicuramente adesso noi sappiamo che i pianeti, in questi 30 anni, abbiamo capito che sono proprio tantissimi, e ne abbiamo visti tanti, cioè sono stati trovati negli ultimi 30 anni dalla prima scoperta, esattamente adesso la NASA dice 5.889 pianeti extrasolari sicuri, certi, più un numero, un gran numero di pianeti potenziali, candidati diciamo esopianeti, pianeti nuovi in attesa di conferma. E questo grazie ai sistemi sempre più sofisticati e migliori di osservazione, di rivelazione, no? Che utilizziamo sia da terra che con telescopi spaziali dedicati allo scopo, perché ovviamente da che questa branca dell'astrofisica ha preso piede, diciamo così, sono stati lanciate anche molte missioni spaziali. Le più importanti sono forse Kepler e TESS della NASA, dei telescopi spaziali appunto in orbita, e Plato, che è una missione dell'ESA, dell'European Space Agency, il cui lancio è previsto per il prossimo anno.
La difficoltà è stata che naturalmente la stella è molto più grande, è luminosa, e quindi riuscire a distinguere proprio nella controluce praticamente dalla luminosità della stella l'esistenza dei pianeti è sempre stato molto difficile.
È complicatissimo, perché in effetti va detto che anche queste missioni di cui ho parlato non è che vedono il pianeta non si vede quasi mai, quasi nessun pianeta è stato osservato direttamente, pochissimi. Considerate, giusto per fare un esempio, anche se il Sole, il sistema solare non è che esaurisca tutti i tipi di pianeti che vediamo, anzi appunto abbiamo detto i mini Nettuni sono i più frequenti e nel sistema solare non ci sono nemmeno, no? Però giusto per fare un esempio, il Sole è tipo 1 miliardo di volte più luminoso di Giove, 10 miliardi di volte più luminosa della Terra, quindi vedere un Giove o anche una Terra, figuriamoci, che orbita vicino a una stella è una cosa difficilissima. Si vede per deduzione, no? Si deduce la presenza con diversi metodi, sono parecchi metodi che si usano, ma quello più usato e più famoso diciamo è il cosiddetto metodo dei transiti. Cioè immaginate che la stella, una stella normale, fa una luce fissa, sempre la stessa. La curva di luce della stella, cioè il grafico della luce messo nel tempo, al variare del tempo, è una retta orizzontale, cioè ha sempre lo stesso valore al passare del tempo. Però se un pianeta sta orbitando intorno alla stella e io misuro la luce che arriva dalla stella, quando il pianeta gli passa di fronte, e se il pianeta gli passa di fronte fronte, quando gli passa di fronte impedisce a un pochino della luce emessa dalla stella di arrivare fino a me, pochino, perché il pianeta è più piccolo e gli passa davanti, ma insomma sicuro non è che fa un'eclisse totale, no? Però c'è una diminuzione nella curva di luce, uno scalino nella curva di luce, è come se guardassi un moscerino che passa davanti a un lampione, no? Quanta luce gli potrà levare, però gliene leva. E oggi abbiamo gli strumenti per fare queste osservazioni, e questo è uno dei sistemi con cui abbiamo trovato tanti esopianeti, osservando che mentre il pianeta transita davanti al disco della stella, per tutto il tempo che gli passa davanti impedisce di passare un po' della luce, e la curva di luce della stella diminuisce un poco, fa uno scalino, anzi un avvallamento. Poi quando il pianeta non è più davanti alla stella, la luminosità ritorna a quella normale e si riabbassa quando il pianeta finisce di fare l'orbita passando dietro alla stella e gli ripassa di nuovo davanti. Quindi c'ho di nuovo lo scalino, poi di nuovo ritorna la luminosità, il pianeta continua la sua orbita dietro la stella, io non lo vedo più, poi lo rivedo di nuovo e così via. Cioè io faccio queste osservazioni con una regolarità, no? E questi scalini si osservano regolarmente tutte le volte che il pianeta transita davanti alla stella. Un grosso limite è che io con questo sistema vedo solo pianeti il cui piano dell'orbita è perfettamente allineato con la mia linea di vista, e quindi quelli che passano esattamente davanti alla stella. Se passano un po' più su o un po' più giù non li vedo ovviamente, e quindi questi sono una piccola percentuale.
Un moscerino che passa davanti ad un lampione?
Poi dipende chiaramente dai casi, certo. Ci sono pianeti più grandi, pianeti più piccoli, più vicini, più lontani rispetto alla stella, quindi c'è una grande variabilità, però di sicuro quelli che vediamo, diciamo, sono una piccola percentuale. Però la cosa ganza è che con questo sistema si possono osservare anche le atmosfere dei pianeti, perché immaginate che quando il pianeta inizia a passare davanti al disco della sua stella, c'è una prima diminuzione, perché l'atmosfera è più trasparente del pianeta, ma non è del tutto trasparente, assorbe un pochino della luce della stella, e così mi accorgo da questa prima diminuzione che il pianeta c'ha l'atmosfera. Inoltre, studiando la luce che passa attraverso l'atmosfera scomposta nelle sue frequenze, cioè studiando, come si dice, lo spettro della luce che è passata attraverso l'atmosfera, ci accorgiamo che ci sono delle frequenze della luce, dei colori, diciamo così, che vengono assorbite dall'atmosfera, ci sono delle righe di assorbimento nello spettro dell'atmosfera. Ora, noi sappiamo che ogni atomo di un certo elemento chimico, ogni molecola, assorbe sempre soltanto un certo set di frequenze caratteristico degli elementi, dell'elemento chimico, della molecola. Ogni elemento ha le sue righe specifiche, sempre solo quelle, che sono, come potremmo dire, una specie di codice a barre univoco e caratteristico che appartiene solo a quell'elemento o a quella molecola. Quindi, in teoria, osservando quali sono le righe di assorbimento nello spettro dell'atmosfera, possiamo stabilire che ci sono certi elementi e certe molecole, qual è la composizione dell'atmosfera, ok? Questa teoria è bella, però in pratica non ci sono solo un elemento, due elementi, poche righe. Quando ci sono più elementi, le righe si sommano, e quindi in uno spettro osservato veramente dell'atmosfera di un esopianeta o di qualunque cosa in realtà, è formato da moltissime righe, da una foresta di righe, e quindi non è facile distinguerle, anche perché si lavora su segnali molto deboli, lontani al limite della capacità degli strumenti che stiamo utilizzando. Nel caso del pianeta di cui stiamo parlando, le osservazioni sono state fatte col James Webb Space Telescope, quindi proprio lo stato dell'arte, uno degli strumenti più performanti che abbiamo, no? Però è difficile capire in questo spettro osservato quali sono, a cosa appartengono davvero le righe che osserviamo. Allora gli scienziati cosa fanno? Fanno una serie di modelli, di supposizioni. Dicono: se questa atmosfera fosse fatta, per esempio, di idrogeno, di anidride carbonica, ossigeno, azoto, in certe condizioni verrebbe fuori uno spettro fatto così. Se invece fosse di metilsolfuro, di metildisolfuro, ammoniaca, metano, anidride carbonica, verrebbe uno spettro fatto cos'ha, differente, e fanno tutta una serie di simulazioni di spettri possibili che poi confrontano questi modelli con lo spettro osservato e vedono le corrispondenze, cercano il modello che meglio si sovrappone ai dati osservati, però non sarà mai una sovrapposizione perfetta, capisci? Cioè, quindi questo hanno fatto gli astronomi di Cambridge, di questo studio di cui si parla, per dire che hanno scoperto il dimetilsolfuro e disolfuro, hanno fatto un modello e hanno detto: oh, questo modello si attaglia bene alle osservazioni. Ma in realtà c'è sempre stato un certo scetticismo nella comunità scientifica. Ci sono molti che dicono che la corrispondenza tra il modello che comprende quelle molecole lì e le osservazioni non è in realtà così perfetta, anzi è un po' debole. E adesso, qualche giorno fa, è uscito anche un altro studio con nuovi modelli che includono per esempio la presenza di butano e altri idrocarburi, che si adatta in realtà ancora meglio alle osservazioni. E quindi questo direbbe che non è vero che ci sono quelle molecole che sono state, diciamo, dichiarate, non è sicuro, ecco. E poi c'è anche la questione che non è neanche detto che se davvero quelle molecole fossero state individuate con sicurezza nello spettro dell'atmosfera della stella, non è detto che l'unico sistema per produrre quelle molecole sia forme di vita e fitoplancton, perché per esempio quelle stesse molecole, leggevo, sono state trovate in una cometa qualche tempo fa, e nella cometa sicuramente non ci sono le condizioni per ospitare fitoplancton e forme di vita di alghe marine o tipo marino.
In buona sostanza, dottoressa, non solo non abbiamo trovato gli omini verdi, ma non siamo nemmeno sicuri che ci siano le alghe marine su questo pianeta.
Ecco, bravo, in poche parole la questione è questa. Però io credo che sia sempre interessante, perché dà l'idea di come funziona un po' anche il lavoro degli scienziati.
Noi pensavamo che astrofisici come lei studiassero le stelle, invece scopriamo che vanno a studiare gli spettri, e che è una rivelazione.
Beh, no, gli spettri sono
è una battuta, spettri nel senso dei fantasmi, no? Studiate i fantasmi,
bene, sì.
Praticamente.
Siamo Ghostbusters di fatto, va bene.
Grazie, dottoressa Zanazzi, buona giornata.
Grazie altrettanto.
Una mattina mi sto svegliato.
Il gabinetto di sé presenta Liberazioni. Incontri, letture, talk e musica per celebrare gli 80 anni della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Fra i tanti ospiti, il console onorario della Repubblica di Lituania, la console generale degli Stati Uniti d'America di Firenze, Fulvio Cauteruccio, Daniela Amorozzi, Marco Omizzolo e Letizia Fuochi. Giovedì 8 maggio, dalle 16 alle 23, in Sala Ferri a Palazzo Strozzi, Firenze. L'ingresso è libero. Diretta su Controradio dalle 20, info.vs.it.
Corri per Michela, ottava edizione. Domenica 18 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia con il contributo di Toscana Aeroporti. Controradio.
Interessante, tanta roba, tantissima roba, e c'è chi ne vorrebbe di più, cioè il nostro ascoltatore vediamo un po', dove viene fatta la misura, dello spettro, però l'ha detto, quella dell'ultimo pianeta, di questo pianeta, è stata fatta dal telescopio web, che è in orbita intorno alla Terra, quindi non c'è l'influenza dell'atmosfera, e poi ancora la cosa più bella è l'entusiasmo con cui ci racconta cose così difficili e favolose. È vero. Dalle stelle alle piante. Buongiorno Stefano Pissi degli Ortisti di Firenze.
Ciao Jimmy, buongiorno a tutti.
Hai imparato qualche cosa?
Bisogna chiudere gli occhi e immaginarsi, visualizzare quello che ci viene detto così in maniera precisa, sì.
Allora, oggi parliamo della cetosella. Poi ho una domanda, perché io ho messo cetosella su internet per cercare la foto e mi è uscito il trifoglio.
E come mai? No. Spiegaci.
Allora, non lo so cosa ti è comparso di immagini. Probabilmente ha fatto un po' di confusione, perché le foglie, diciamo, le foglie sono simili. La Sfetosella ha queste foglie particolari, in quanto non è una foglia singola, ma una foglia composta, portata su questi fusti che la pianta emette in primavera e estate, e sono tre piccole foglioline fatte a forma di cuore, che a differenza però delle foglie del trifoglio, non hanno le foglie della Cetosella hanno la capacità di muoversi, di ritrarsi o di espandersi in base o al giorno, alla notte, oppure alle intensità luminose, in quanto la pianta è una pianta cosiddetta sciafila, cioè che ama la copertura di altre piante, tant'è che una delle fioriture che si può riscontrare ora al margine dei boschi, ecco, se uno va in un bosco non molto fitto la può ritrovare.
Quindi forse l'intelligenza artificiale si è sbagliata, perché effettivamente le foglie sono molto
simili. È una foglia composta da tre foglioline, però il trifoglio ce l'ha più sul fusto, ce l'ha un pochino più picciolate, diciamo, queste sono proprio appressate. Se uno fa la foto alla pianta quando ce l'ha tutte ritratte, c'è proprio un piccolo cuneo di foglie all'apice di questi fusti.
Ok, e quindi io le ho viste queste foglie, pensavo fosse anche dal vivo, pensavo che perché c'è anche gialla, non c'è solo rosa la Cetosella, giusto?
Allora, la Cetosella è anche una pianta coltivata nell'ambito del giardinaggio, quindi può darsi tu abbia visto anche piante così selezionate e coltivate per avere fioriture di colore differente. Diciamo, i fiori più caratteristici che la identificano, e nella foto che ti ho spedito, che può anche postare sul nostro Facebook, è una fioritura rosa, rosa malva. E anzi, invito ad andare a vedere quella foto, perché è molto bella, un prato che ho fotografato in zona Cecina, dove si hanno dove la pianta si è naturalizzata all'interno di questo prato coltivato e l'ha reso sostanzialmente rosa in questa stagione. Nessuno si trattiene da tagliare l'erba, si gode questo spettacolo di questa pianta che si diffonde.
Spettacolare, veramente. Ma veniamo al nome, Acetosella, perché sa di aceto, cioè io me lo ricordo anche da bambino che si tirava e si mordicchiava il fusto, e proprio sa di aceto, no?
Sì, è vero, c'è all'interno c'è questa sostanza che dà questo sentore di acidulo, tant'è che i nomi popolari della Cetosella sono anche agretta o anche trifoglio acetoso, se ritorna al discorso che accennavi tu all'inizio. Sì. È una pianta erbacea perenne o biennale della famiglia delle Oxylaceae. E appunto è diffusa in tutta Italia, prevalentemente l'Italia centrale, e il suo habitat appunto sono il bordo dei boschi o sotto le siepi, tant'è che questa pianta può essere diffusa facilmente coltivata in giardino, perché poi fa tutto da sé, si autorisemina da sé e non chiede niente. Ecco, una pianta che una volta che ha radicato
è bella,
il suo compito alla perfezione.
È bella vedersi quando è verde, è bella vedersi quando fa i fiori, non dà fastidio, è un bel prato praticamente.
È un esempio un po' particolare quando l'ho fotografato, perché è la prima volta che lo vedevo. Di solito la si vede ai margini del giardino, sotto una lilla, oppure dove c'è un pochino di ombra, dove la pianta sfugge un po' al taglio dell'erba che viene rasata per averla verde e bassa. La pianta sta lì, vegeta, fa questi bei cuscinetti, queste semisfere vegetali verdi molto belle con questi fiori. Quelli sono la cosa particolare di questa pianta, è che ha queste fioriture, una doppia fioritura. Non è facile trovare piante, hanno due fioriture, nel senso con due tipi di fiori differenti. Per i primaverili, che sono quelli che si vedono adesso, fino a che non inizia il caldo, sono portati in cima a questi steli che sono i fusti della pianta che partono dal colletto, e portano in alto questi fiori con tanto nettare, però con poco polline, quindi diciamo gli insetti mi giovano, perché sia api, bombi e altri insetti, farfalle, succhiano il nettare, però non trasportano molto polline perché la pianta non lo fa, e probabilmente questa fioritura ha la funzione di mantenere viva la fauna che gli gira intorno. Perché poi la seconda fioritura che fa, la fa in estate su piccioli più bassi, quindi quando è più caldo è protetto dalla vegetazione sopra, e fa più fa fiori con una maggior capacità riproduttiva, perché producono più semi, frutti.
A parte la curiosità, no, di assaggiare il fusto che sa di aceto, poi però in cucina non viene usata questa
era cosa. un gioco
no. Bene, grazie. Senti, un'altra cosa, arriva una domanda, guarda, chiedi per favore come si moltiplica. Questa è la nostra ascoltatrice Mariangela.
Allora, immagino che la signora Mariangela voglia coltivarla nel suo giardino, quindi quello che gli consiglio per velocizzare e per ottenere un effetto più rapido, appunto, del suo scopo, è quello di comprare in vivaio delle piantine coltivate in vivaio, che il vivaista riprodurrà certamente a seme, disporle dove lei vuole disporle, e poi la pianta piano piano, se gli viene dato modo di fiorire e non viene sfalciata, farà certamente da sola,
perché fa i semini che si spargono.
Esatto.
Ma fa una pannocchietta, cosa fa? Una spighina? Una piccola spina?
No, fa una capsulina che poi si... Oppure se la signora è invogliata andare in natura, può portarsi una palettina dietro, un secchiello.
Eh sì, quella è la cosa più veloce. Io ho trapiantato anche delle piante per fare il prato, cioè della gramigna, che è ottima. La gramigna, certo, di solito i contadini la distruggono, però per fare il prato è fantastica, perché è resistentissima. Certo. E basta tagliarla proprio con la zolla, e poi la gramigna si propaga da sé tranquillamente.
Esatto.
Senti, un'altra domanda, oggi sei molto popolare. Sì. Se mi nasce nei vasi dei limoni e mi crea un bel cuscino verde, ce la posso lasciare? E perché no?
Allora, quella lì, diciamo che tutto dipende dall'interferenza che la pianta fa con il limone. Io di solito, quando mi metto a sistemare vasi di agrumi, tendo a toglierla quella, perché me lo chiede, per avere un effetto.
Però le radici non sono molto profonde, cioè il limone invece va giù fino al fondo del vaso, quindi
diciamo, in generale stimolo sempre le persone a coltivare all'interno dei vasi, specialmente di agrumi o comunque piante che possono ospitare a livello del terreno del vaso altre piante, però suggerisco sempre di farlo con le piante annuali, in modo che annualmente le radici vengono tolte e poi non interferiscono troppo. Sì.
Bene, grazie Stefano. Allora, buon orto. Ora,
buona natura.
Con questa settimana ti sarai scatenato con la bella stagione, immagino.
Mi fa un po' paura la primavera, troppa roba da fare.
Ecco, Mariangela ti ringrazia, grazie a me, e ringrazia anche l'ortista. Io ringrazio anche l'ortista per questa grande collaborazione che abbiamo la domenica mattina. Buona giornata e buon orto.
A presto.
Darling, you've got to let me know. Should I stay, should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay? Should I go? It's always tease, 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 tease. Happy when I'm on my knees.
should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, we'll be double. Ooh, down, come on and let me know. Ooh, should I stay?
Per la rubrica Libro e Società, oggi, essendo la prima domenica del mese, è il turno di Sara Dei. Buongiorno Sara.
Buongiorno Simi, buongiorno.
Che cosa ci hai preparato? Perché ricordo che tu praticamente fai questi libri per bambini che dovrebbero essere anche letti dai grandi. Che cosa hai scovato questa domenica, Sara?
Allora, io ti faccio un passo indietro. Ti ricordi che la volta scorsa ho parlato del libro Crescere con i libri, rimedi letterari per mantenere i bambini sani, saggi e felici, no?
Sì.
Che è una specie di dizionario medico in cui ad ogni malanno, oppure inteso anche come emozione o questione da affrontare, viene accostato un consiglio di lettura. Oggi vi porto alla voce Dire molte parolacce, che è una questione che esercita molto fascino, no? Sui bambini, ma anche per l'effetto drammatico che sembrano avere sugli adulti. Il libro che vi presento oggi non è presente tra quelli consigliati alla voce Dire molte parolacce, ma ce lo aggiungo io. E il titolo è Gli sporcelli e l'autore è Roald Dahl, che è una specie di, questo libro è una specie di rifugio dal paternalismo degli adulti. Perché? Perché è pieno di schifezzi, brutti personaggi ma anche di belli, in particolare gli animali, turpiloqui, in questo caso degli umani, e piccole parolacce appunto. E quindi è molto spiritoso da leggere e i bambini hanno diritto, no, a godersi le sciocchezze tanto quanto gli adulti, quindi è divertente sia per i bambini che per gli adulti.
Ma non è un po' controverso, Sara? Cioè, ci sono le parolacce scritte per i bambini che le vedono scritte, che interpretazione ci dai? Dai.
È molto curioso e è irriverente nella maniera giusta e parte del divertimento di questo libro è rappresentato anche dalle illustrazioni. L'illustratore è un disegnatore e scrittore britannico che è molto famoso, che è Quentin Blake, che tra l'altro nel 2002 ha pure vinto il premio Andersen per il suo contributo alla letteratura per l'infanzia. Perché nel caso chi legga il libro avesse un dubbio su come è esattamente fatta una schifezza, Blake, l'illustratore, con i suoi disegni te lo toglie subito. Ti faccio subito un esempio, se vuoi.
Sì.
Allora, si comincia descrivendo i cosiddetti peli in faccia, che sono uomini con la faccia pelosa, il cui ultimo problema è lavarsi. E da qui parte la descrizione minuziosa del massimo esponente dei peli in faccia, che è il signor Sporcelli, da qui il titolo appunto del libro. Peli e spunzoni ovunque, spuntano pure dalle narici e dalle orecchie. E il signor Sporcelli non si lava da anni, mangia come un forsennato e quindi pezzi di vecchie colazioni e pasti sono intrappolati nella barba.
Oh mamma!
E Blake, è l'illustratore, ci fa vedere proprio in un disegno del libro, come se ci facesse vedere al microscopio, pezzi di sardine, addirittura gorgonzola e patatine fritte tra i peli inticcheriti della barba del signor Sporcelli come fossero dei piccoli reperti fossili. È molto curioso. E degna compagna di questo principe azzurro è la signora Sporcelli. Se vuoi ti cito un piccolo pezzo del libro, Jimmy.
Vai.
Allora, l'autore dice: la signora Sporcelli non era per niente meglio di suo marito.
No tomorrow, there's only now. And when you think about it, so much left to do. You can have kisses by the millions.
Ecco, siamo Sara, c'è stata una breve interruzione con l'antenna, col trasmettitore. Eravamo rimasti alla stiratura.
Eravamo fermi alla stiratura e ti dicevo, tu pensi magari al ferro da stiro, invece no, è qualcosa di molto più diabolico. Ti racconto molto brevemente. Vi ho detto che la signora Sporcelli aveva un bastone, no, per camminare, per le verruche sotto i piedi. Ed ogni notte, giorno dopo giorno, il signor Sporcelli si alzava dal letto e andava ad incollare sotto il bastone un tondino di legno. Questo faceva sì che in maniera impercettibile il bastone si allungasse, finché arrivò il giorno in cui la signora Sporcelli, camminando allarmata, si rese conto che il bastone era diventato davvero troppo lungo per lei. E quindi si domanda al marito: ma che cosa sta succedendo? E lui le risponde: non è il bastone, idiota, ad allungarsi, che è fatto di legno secco, ma sei tu che sei affetta da una forma gravissima di restringite che ti fa rimpicciolire fino a sparire. Da qui la cura, la grande stiratura, appunto.
Mamma
e il disegno
mia.
Di Blitz è l'illustrazione. La cosa bella di questo libro è che le illustrazioni parlano molto più di mille parole. Ti leggo semplicemente una cosa: il signor Sporcelli portò sua moglie fuori all'aperto, dove aveva preparato tutto per la grande stiratura. 100 palloni e moltissimo spago, una bombola di gas per riempire i palloni, un anello di ferro fissato a terra. Mettiti lì, le disse, indicando l'anello di ferro. Poi le legò le caviglie all'anello. Fatto questo, cominciò a gonfiare i palloni. Ogni pallone veniva fissato ad un lungo spago e, quando era pieno di gas, strattonava lo spago cercando di salire verso l'alto. Il signor Sporcelli legò alcuni spaghi attorno al collo della moglie, altri sotto le braccia, ai polsi e alcuni perfino ai capelli. Presto 50 palloni variopinti fluttuarono nell'aria sopra la testa della signora Sporcelli. Li senti che ti tirano? Le chiese lui. Li sento, gridò lei. Mi stanno stirando da morire. Lui aggiunse altri 10. spalloni. La spinta all'insù diventò fortissima. Lei era prigioniera e l'intenzione del signor Sporcelli era stata di andarsene e lasciarla così per un paio di giorni e di notti per darle una lezione. E da qui, in conclusione, senza fare spoiler di tutto il libro, arriva l'illuminazione del signor Sporcelli, perché taglia lo spago alle caviglie della signora Sporcelli e la fa volare verso il cielo. Quindi un addio alla signora Sporcelli.
Ma allora, come senti, arriva il commento di Edoardo che dice: da bambino io lessi gli Sporcelli, molto simpatico, ma lo ricordo ancora con il sorriso. Ma perché? Che importanza ha per il bambino questo libro, dal punto di vista di che cosa gli lascia, la crescita, eccetera, eccetera? Perché è importante, Sara?
È importante perché innanzitutto è divertente e quindi non ci vuole dare una lezione vera e propria, anche se non vi faccio spoiler su come finisce, ma una cosa ve la posso dire: la signora Sporcelli, che parte su per il cielo, poteva essere brutta e odiosa quanto vuoi, ma non era certo stupida. E poi arriva il finale in cui le crudeltà che si fanno questi coniugi, marito e moglie, in realtà le estendono anche agli animali, ma saranno proprio in particolare degli uccellini e delle scimmie, perché loro in gioventù erano addestratori, a dare una lezione di vita e ben servito a questi due personaggi, proprio capovolgendo totalmente la storia dei due signori Sporcelli. Quindi è un libro che è molto divertente, ma che è anche un finale in cui ritrovarsi pacificamente.
Grazie Sara Dave, contributo divertente. C'è un nostro ascoltatore, credo Fabrizio, che si chiede: è un metodo per crescere di statura?
Bisognerebbe provare, Jimmy.
Non credo funzioni molto bene, però si può sempre provare. Buona domenica, Sara.
Grazie Jimmy, a presto.
A presto.
Buongiorno Giulia Spissa da New York, io so di che cosa ci parlerai oggi perché me lo hai comunicato e sono attonito. Di che cosa ci parlerai?
Ciao a tutti, ciao Jimmy. Allora, oggi vi voglio portare un'opera un po' più particolare rispetto a quelle che abbiamo visto in passato, perché ci stiamo un po' inoltrando verso il territorio delle performance e degli happening. Quindi l'opera di oggi è stata realizzata dall'italo-greco Yannis Kounellis nel 1969 e si intitola Senza titolo, però è meglio conosciuta come 12 cavalli vivi.
E i nostri ascoltatori possono andare sulla nostra pagina Facebook, c'è il post con le foto propedeutiche per questa conduzione domenicale e vedrete l'opera della settimana, che praticamente sono 12 cavalli vivi, cavalli veri che mangiano tranquillamente il loro fieno. E tutto ciò, secondo la critica, è un'opera d'arte, Giulia, ma perché?
Esatto, esatto. Allora, Yannis Kounellis fa parte del movimento che abbiamo già visto nelle settimane precedenti, che è l'arte povera, e avanzò questa ricerca poverista tramite l'utilizzo di elementi naturali come il fuoco, la terra, ma anche compiendo proprie vere e proprie azioni performative, come quella che vediamo oggi. Quest'opera è stata compiuta nel 6 gennaio del 1969 alla Galleria Lattico di Roma del gallerista Fabio Sargentini, e diciamo è un'opera rivoluzionaria per questi anni, anche per essere in Italia. Cosa vediamo? Sono proprio 12 cavalli portati all'interno della nuova sede della Galleria Romana, che appunto stava inaugurando proprio in quell'anno, e occupava un ex garage sotterraneo, e quindi è un ambiente molto industriale, e ha portato appunto questi 12 cavalli stazionati a intervalli regolari lungo tutto il perimetro della sala della galleria per 3 giorni.
Ho capito, e la gente entrava all'inaugurazione di questo posto importante nella comunità artistica, e praticamente entrava in una stalla normalissima, ma io di arte non ne vedo. Questo è più della provocazione, questa va oltre tutto quello che abbiamo visto finora, dove almeno c'era un intervento artistico. Qui l'unico intervento artistico è quello di prendere i cavalli per la briglia e introdurli in questo ambiente.
Esatto, diciamo che il suo gesto voleva andare proprio oltre la provocazione, era piuttosto un tentativo di rinnovare delle immagini nella storia dell'arte, della cultura occidentale, aggiungendo proprio la materia viva, organica, la carne, il sangue, il calore dell'animale.
La cacca del cavallo, perché immagino, esatto, che i cavalli, visto che anche stanno mangiando, facevano anche,
esatto,
la cacca.
Esatto, ponendo appunto questi elementi vivi come se fossero parte di un'opera pittorica che è in divenire, che si sta creando nel momento.
Senti, voglio immaginare l'apertura di questa cosa, no? La gente, la comunità degli artisti romani, vestuti da artisti, perché gli artisti si vestono da artisti, camminare coppie, chiacchierare amabilmente, entrare in quest'opera e trovarsi in una stalla. I commenti, secondo te, quali possono essere stati i commenti a questa cosa qui?
Ma sicuramente è stato qualcosa di totalmente inaspettato, quello portato da Kounellis, perché in Italia si stava cominciando anche in Italia a formare proprio quella che è la vera e propria performance, però secondo me è stato qualcosa di totalmente lasciando sotto shock, ecco, anche tutta la comunità. Quello che diciamo si viene a creare è anche questo rapporto diretto con il pubblico, ed è proprio quello che Kounellis poi ha voluto mostrare, ecco. L'artista si mette da una parte e quello che si viene a creare con l'opera è proprio il rapporto con il pubblico e questa natura e artificio dell'opera.
No, sono molto perplesso di questa cosa, devo dirti, ci sono degli happening che prevedono una performance, ma almeno
to the brand new Great British Zoo. Royal Blue Avenue's a smell of barbecues. Same clouds are competing with the power line. Same house is repeated a thousand times.
Un vuoto al centro dello spazio espositivo, quindi c'è proprio questa volontà dell'artista di portare una pittoricità anche all'azione performativa. E voglio dire anche per gli animalisti che ci sono oggi, che tutti i cavalli erano custoditi da stallieri professionisti per tutto il giorno e poi venivano riportati alla stalla la sera, ecco, quindi non è che erano comunque controllati.
Grazie di aver specificato l'intervento dell'artista della spaziatura e del fatto che i cavalli stanno guardando verso il muro perché c'hanno la biada lì, per questo stanno mangiando. Questo dà completamente senso e mi fa capire effettivamente l'opera. Sto scherzando.
Io pensavo invece che avessi capito.
Grazie Giulia Spisso, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao, buona domenica.
No, se volete naturalmente capire di che cosa stavamo parlando, andate sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze. Uno degli ultimi, anzi che in questo momento l'ultimo posto sono quelle che io chiamo le foto propedeutiche, e vedrete che proprio sono tipo 12 cavalli legati alle pareti di questa grande spazio, uno spazio industriale, e questa è l'opera d'arte della settimana. Allora, vediamo un po', il nostro ascoltatore ci aveva mandato una foto di una pianta che cresce rigogliosa sul Terzolle e si chiede che si può fare con la Santa Barbara, così si chiama? Allora, caro ascoltatore Leonardo, io l'ho girato sia la foto che il tuo commento a Stefano Pissi, il nostro artista, e quindi magari ora non c'è più tempo, però nella prossima domenica magari vediamo un po' se ci ricordiamo di risponderti a questa domanda. Poi Cornelis aveva messo anche una persona down dentro una stanza vuota e questo è ancora, secondo me, ancora più inquietante. Sul concetto di arte qui potremmo iniziare una discussione con relative polemiche per portarla avanti per giorni e giorni. Non c'è tempo, per fortuna, perché sono le 12:58. Io mi fermo qui e vi ringrazio tutti, soprattutto quelli che hanno partecipato alla trasmissione mandando messaggi al 342-8104-111. Naturalmente ci sentiamo domani mattina. Per quelli che si svegliano presto alle 6, vi segnalo il blurb imperdibile alle 7:45 o giù di lì. A tutti da Giumi Tranquillo una buona giornata e buona fortuna.